Stai studiando una nuova lingua o conosci qualcuno che lo sta facendo? La 2018 SPS National Languages Competition è aperta fino al 18 novembre. Per maggiori informazioni visita sbs.com.au/nlc18.
A conteggio delle schede ancora in corso, i risultati però sono abbastanza definiti per quanto riguarda le elezioni del midterm statunitense. Alla vigilia venivano descritte come una specie di referendum sull'operato di Donald Trump. Noi allora analizziamo la situazione insieme al giornalista Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e buongiorno agli ascoltatori.
Come prima cosa, la situazione al momento. Il Partito Democratico si prende la Camera dei Rappresentanti, però perde terreno per quanto riguarda il Senato.
Sì, sono risultati in parte contraddittori quelli di questa elezione di midterm. I democratici recuperano la maggioranza alla Camera, conquistano una trentina di seggi, strappano una trentina di seggi ai repubblicani, a conti fatti avranno, il computo è ancora in corso, ma a conti fatti avranno 230 e forse qualcuno in più seggi rispetto ai 200 che avevano nella Camera uscente. Al Senato invece i repubblicani strappano ai democratici alcuni seggi. Qui vi saranno dei ballottaggi in Mississippi, vi sono delle contestazioni o delle riconte in atto in Florida. Comunque i repubblicani si ritroveranno con 54 o 55 seggi, ne avevano 52. Poi c'è un altro dato che appare in controtendenza, è che invece fra i governatori, ce n'erano 36 da rieleggere, i democratici strappano ben 7 stati ai repubblicani e quindi riequilibrano a livello nazionale una situazione che li vedeva fortemente svantaggiati. I governatori hanno un ruolo nell'organizzazione delle elezioni presidenziali e quindi controllare gli stati consente magari di meglio preparare le campagne elettorali presidenziali. Riequilibrano la situazione, a questo punto ci sono almeno 22 stati con un governatore democratico, 25 stati con un governatore repubblicano, 3 ancora da assegnare. E poi c'è il voto popolare, che sappiamo che negli Stati Uniti non dà automaticamente la vittoria alla maggioranza del voto popolare, però il distacco del voto popolare rispetto alle elezioni presidenziali del 2016, quando Hillary Clinton aveva avuto circa 4 punti di voto popolare più di Donald Trump e aveva perso le elezioni, questa volta il distacco del voto popolare è dell'ordine di 9 punti, è un distacco molto molto ampio. Quindi la partita del midterm è finita 1-1, nel senso che i democratici si sono presi la Camera e i repubblicani il Senato. Siccome c'era molta attesa fino a qualche tempo fa che la partita finisse 2-0, in realtà l'1-1 è stato percepito da Trump come una vittoria.
Ecco, proprio Trump ha twittato descrivendolo come un successo incredibile. Che cosa vuol dire adesso questo pareggio, come l'hai chiamato tu, per quanto riguarda il prossimo governo statunitense?
Molto dipende dalle scelte che faranno le due parti in causa, cioè da una parte il presidente Trump e il suo partito repubblicano. Suo davvero ormai, perché molti degli eletti di questa tornata sono trumpiani, non sono repubblicani tradizionali, e l'opposizione democratica. Allora, nelle dichiarazioni a caldo, sia la leader dei democratici alla Camera, Nancy Pelosi, ammesso che sia confermata nel ruolo, che il presidente Obama, che è l'unico leader riconosciuto nazionalmente dei democratici in questo momento, hanno messo l'accento sul dialogo, volontà di dialogo con l'amministrazione, ricordando però soprattutto la Pelosi che con la maggioranza alla Camera possono fare male, possono bloccare o mettersi di traverso sui processi legislativi lanciati dall'amministrazione, possono avviare tutta una serie di commissioni di inchiesta sui comportamenti discussi e discutibili della presidenza Trump, che vadano dal Russiagate ai conflitti di interesse, dai comportamenti personali, sappiamo la sensibilità dell'America in questo momento ai comportamenti personali, alla mancata diffusione delle dichiarazioni fiscali, insomma tutte cose su cui i democratici, volendolo, possono dare fastidio al Presidente. D'altra parte il Presidente deve tenere conto, quindi dovrebbe cercare di negoziare o cercare dei compromessi con i democratici se vuole fare avanzare la sua agenda di politica interna e anche su alcuni aspetti economici, mentre in politica estera può muoversi con una certa libertà, perché in politica estera ha più poteri il Senato che non la Camera, e quindi col Senato lui in questo momento ha senz'altro un rapporto più disinvolto, più facile.
In questa elezione però sono risultate protagoniste le donne, sono 99 le elette, con diversi nomi nuovi che rappresentano una parte dell'America che fino adesso non aveva avuto accesso al Senato. Raccontaci chi sono i nomi da tenere sott'occhio.
Sì, c'è in questa elezione di midterm, anche come forma di reazione alle elezioni del 2016, alla vittoria di Trump, alla polarizzazione della vita politica americana innescata da Trump, alla sfiducia degli elettori democratici nei confronti dell'establishment democratico rappresentato dalla sconfitta di Hillary Clinton nel 2016, allora in queste elezioni molti candidati sono stati pescati attraverso il sistema delle primarie in ambiti innovativi per la politica, molte donne, lo hai ricordato, donne musulmane, donne dichiaratamente omosessuali, ma anche uomini, il governatore del Colorado è il primo governatore dichiaratamente gay di uno stato americano, e poi ancora abbiamo transessuali. Avevamo una transessuale candidata al governatore del Vermont, ma non è stata eletta. Allora, in Virginia un seggio che era sempre stato repubblicano dal 1960 è diventato democratico grazie alla battaglia di una donna pilota in Afghanistan delle forze armate americane, che ha condotto una campagna molto grintosa e ha rovesciato il deputato repubblicano che occupava quel posto. In Minnesota è stata eletta una rifugiata somala, nata in Kenya da genitori somali, rifugiata negli Stati Uniti, divenuta ora deputata al Congresso degli Stati Uniti. E in Michigan è stata eletta una donna islamica, cresciuta negli Stati Uniti, ma di famiglia palestinese. Sono esempi di come cambia l'elettorato, non solo passivo ma anche attivo negli Stati Uniti, e in cima a questa onda c'è quella Alessandra Ocasio-Cortez, che è stata eletta nel Bronx, democratica, 29 anni, la più giovane donna mai eletta al Congresso. L'elezione nel Bronx era facile, lì votano tutti democratico, ma la sua impresa era stata battere nelle primarie un esponente democratico dell'establishment molto forte, e lei lo ha battuto, adesso è diventata deputata al Parlamento nazionale, alla Camera nazionale. Alessandra non è giocabile in chiave 2020, è troppo giovane e ha troppa poca esperienza, ma è senz'altro una carta da giocare per un partito che ha in questo momento tanti aspiranti leader, addirittura decine di aspiranti alla nomination democratica nel 2020, ma nessun leader vero riconosciuto a livello nazionale.
Gianpiero Gramaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie Carlo, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
2018 SBS National Languages Competition. Ti sei già iscritto? La competizione è aperta a chiunque stia imparando una nuova lingua fino al 18 novembre. Per maggiori informazioni visita sbs.com.au/nlc18.